E un buongiorno a tutti e a tutte. Queste press corner del 10 dicembre del 2020. Un saluto da Thais Palermo. Oggi iniziamo con un articolo sul Post, la storia della ricercatrice che accusa Google di censura. Qualche giorno fa, Timnit Gebru, una delle più importanti ricercatrici nel campo dell'etica della tecnologia che aveva la leadership condivisa del team di etica dell'intelligenza artificiale di Google, ha scritto su Twitter di essere stata licenziata dopo aver scritto assieme ad altri colleghi uno studio accademico in cui si criticano diversi aspetti etici, tecnici e sociali dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La notizia ha creato notevole scompiglio nel mondo della tecnologia e della ricerca, sia perché Gebru è una studiosa famosa e rispettata, sia perché le condizioni del suo allontanamento da Google sono state contestate dall'azienda, che sostiene si sia dimessa. In pochi giorni migliaia di ricercatori da tutto il mondo hanno firmato un appello che esprime solidarietà a Gebru e che accusa Google di censura. Il dissidio tra Google e Gebru è cominciato a fine novembre a proposito di uno studio firmato dalla ricercatrice e da altre 6 persone, tra cui altri 4 impiegati Google. Il paper non è pubblico, è stato scritto per essere presentato a una conferenza a marzo 2021 ed è in corso in questo momento il processo di peer review. Gebru però aveva cominciato a farlo circolare tra i suoi colleghi di Google e l'aveva sottoposto a un processo di revisione interna, richiesto da Google per evitare che i suoi dipendenti possano diffondere per errore informazioni sensibili. Di solito questo processo è una formalità, come ha scritto su Twitter un altro ricercatore che lavora per Google. L'azienda controlla le informazioni sensibili, non la qualità accademica del contenuto. Nel caso di Gebru, però, le cose sono andate diversamente. I suoi superiori le hanno chiesto di ritirare dal paper la sua firma e quella degli altri colleghi, senza, sostiene Gebru, fornire una spiegazione valida. Secondo Gebru c'è stata un po' di contrattazione, ma da Google hanno insistito sul ritiro della firma. A quel punto Gebru, che ha raccontato la sua versione dei fatti a Wired e a Bloomberg, avrebbe fatto 2 richieste ai suoi superiori. Una spiegazione completa delle ragioni per cui avrebbe dovuto ritirare la firma e garanzie sulle procedure future di approvazione dei paper. Nel caso in cui le sue richieste fossero state accolte, avrebbe ritirato la firma, altrimenti avrebbe cominciato i preparativi per lasciare la compagnia. Contestualmente, Gebru ha inviato un'altra mail a un gruppo interno al team sull'intelligenza artificiale di Google che si chiama Google Brain Women and Allies, in cui ha descritto la sua frustrazione per il dissidio a proposito del paper e in generale per il trattamento accondiscendente che avrebbe ricevuto in Google. La mail commentava un report prodotto da altri in cui si notava come, durante la pandemia, Google avesse assunto pochissime donne. Gebru scriveva: smettetela di scrivere questi documenti perché tanto non fa nessuna differenza. La ricercatrice continuava dicendo che la cultura dentro a Google non fornisce incentivi per assumere donne e minoranze, che quando cominci a difendere le persone meno rappresentate, la tua vita diventa peggiore in azienda. Poi proseguiva descrivendo le sue tribolazioni a proposito del paper che Google le contesta. La lettera è stata pubblicata dalla newsletter Platformer. Il giorno dopo, sostiene Gebru, Google l'ha licenziata con una email in cui dice di aver accettato le sue dimissioni, di cui lei aveva parlato ma che non aveva mai presentato formalmente. Improvvisamente il suo account aziendale è stato cancellato. Quando Gebru ne ha scritto su Twitter, si è creato un enorme movimento di solidarietà nei suoi confronti, con centinaia e poi migliaia di studiosi e ricercatori, moltissimi interni a Google, tra cui il suo diretto superiore, che le esprimevano solidarietà e condannavano l'azienda. A quel punto è intervenuto Jeff Dean, che è uno scienziato famoso ed è il capo di tutto il settore di ricerca sull'intelligenza artificiale a Google, che ha pubblicato un lungo comunicato in cui dice che Gebru aveva presentato il paper per la revisione interna molto tardi, con un solo giorno a disposizione per valutarlo, violando le regole e soprattutto che il paper non era all'altezza di essere pubblicato in associazione al nome di Google perché, tra le altre cose, ignorava troppe ricerche pregresse. Gebru ha detto ai media che il suo allontanamento è una forma di censura. Di cosa parlava precisamente il paper? Come dicevamo, non è stato pubblicato, ma gli autori hanno consentito all'MIT Technology Review di leggerlo e di scriverne un riassunto. Il paper si intitola On the Dangers of Stochastic Parrots, Can Language Models Be Too Big? E fa molte critiche all'utilizzo dei grandi modelli di elaborazione del linguaggio che sono sviluppate da molte aziende che si occupano di intelligenza artificiale, tra cui Google. In pratica, questi modelli sono intelligenze artificiali che vengono addestrate a riconoscere e manipolare il linguaggio naturale usando come base per l'addestramento un'enorme quantità di materiale testuale, che di solito è preso da internet. Questa tecnica ha un enorme successo nell'industria. Per esempio, Google da poco tempo ha cominciato a usare uno di questi modelli di elaborazione del linguaggio, chiamato BERT, nel suo sistema di ricerca. Grazie all'intelligenza artificiale, Google riesce a comprendere il linguaggio della chiave di ricerca e a fornire spesso risultati più competenti. Ma, scrivono Gebru e gli altri, addestrare queste intelligenze artificiali con enormi quantità di testi raccolti da internet può provocare problemi, perché a causa della loro mole i testi non possono essere vagliati ed è probabile che i sistemi siano addestrati con testi sessisti, razzisti e violenti. Questo non significa semplicemente che c'è il rischio che un modello linguistico dia risposte razziste. Soprattutto significa che questo modello non riuscirà a tenere conto dei molti avanzamenti nel linguaggio fatti dai movimenti sociali in questi anni. Sia il movimento Me Too sia Black Lives Matter hanno lavorato molto per diffondere un linguaggio meno sessista e razzista. Nei modelli di linguaggio addestrati con enormi moli di dati, questi cambiamenti non sono contemplati. Inoltre, il paper cita ricerche secondo cui l'addestramento di questi sistemi avrebbe gravi conseguenze sull'ambiente. Addestrare un'intelligenza artificiale come BERT produce come minimo tanta CO2 quanto un volo andata e ritorno tra San Francisco e New York. E le intelligenze artificiali sono addestrate e riaddestrate molte volte prima di essere messe a punto. Queste tecniche poi hanno un costo enorme che avvantaggia le grandi aziende a discapito di quelle piccole e favorisce la manipolazione del linguaggio più redditizia rispetto alla sua comprensione effettiva più difficile da ottenere. Insomma, il paper, almeno per come è presentato dalla MIT Technology Review, critica duramente uno degli aspetti più efficaci e redditizi del business di Google e di molte altre aziende. Secondo Jeff Dean, lo fa ingiustamente perché ci sarebbero altre ricerche non citate che smentiscono queste tesi. Gli autori del paper, invece, dicono che la loro bibliografia è ampia e solida. Gebru è stata difesa anche dall'accusa di aver presentato il paper con troppo ritardo. Google Walkout, un gruppo che ha cominciato a sostenerla, ha detto che la maggior parte dei paper viene presentata a Google con un giorno o meno di preavviso. Anche un ex membro del team di pubbliche relazioni di Google l'ha confermato su Twitter. Google continua a sostenere che Gebru si sarebbe dimessa, ma Google Walkout dice che invece la ricercatrice è stata licenziata. La vicenda di Gebru ha ricevuto moltissime attenzioni anche perché la ricercatrice è nota e rispettata da anni. Tra i suoi studi più famosi ce n'è uno estremamente influente pubblicato nel 2018 assieme a Joy Boulam-Nui a proposito della discriminazione nelle tecnologie di riconoscimento facciale. Lo studio mostrava come le intelligenze artificiali riuscissero a riconoscere i volti di maschi bianchi in maniera quasi perfetta, ma sbagliassero in maniera sempre più pronunciata con foto di donne e di persone di colore. Alla fine, i sistemi non riconoscevano le donne nere nel 35% dei casi. Sempre nel 2018, Google l'assunse come leader del gruppo di etica dell'intelligenza artificiale. Un anno fa, un'altra nota studiosa dell'etica dell'intelligenza artificiale, Meredith Whittaker, aveva lasciato Google dopo essere stata molto contrastata all'interno dell'azienda per aver organizzato proteste contro i contratti militari di Google e contro le discriminazioni sessuali all'interno dell'azienda. La settimana scorsa, inoltre, il National Labor Relations Board americano, l'agenzia federale che si occupa di questioni di lavoro, ha accusato Google di aver sorvegliato e poi licenziato illecitamente alcuni dipendenti che contestavano la politica dell'azienda e cercavano, tra le altre cose, di formare un sindacato. Google nega tutte le accuse. E questa era la storia di quello che è successo a Timnit Gebru, la ricercatrice licenziata da Google, la storia della ricercatrice che accusa Google di censura. Un articolo sul Post. Passiamo ora internazionale, veniamo alla situazione italiana. I privati hanno un ruolo sempre maggiore nella sanità pubblica, un articolo di Laura Melissare di ieri 9 dicembre. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti, dice l'articolo 32 della Costituzione italiana. Lo Stato garantisce questo diritto attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, che permette a tutti l'accesso alle cure, a prescindere dal proprio reddito, e fa sì che la salute sia un bene universalmente fruibile dai cittadini. Ma come funziona? In Italia il Sistema Nazionale esiste dal 1978, quando sotto l'allora governo Andreotti, su proposta della Ministra della Sanità Tina Anselmi, fu approvata la legge 833. Il provvedimento sopprimeva il sistema mutualistico in vigore fino a quel momento, che si basava su casse mutue legate alle diverse categorie di lavoratori, e istituiva il Servizio Sanitario Nazionale basato sull'universalità, uguaglianza ed equità. In base a questi principi, le prestazioni sanitarie furono estese a tutta la popolazione. I servizi del SSN, Servizio Sanitario Nazionale, sono erogati dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, ma anche dalle strutture private convenzionate, e tutti lavorano con lo scopo di garantire i livelli essenziali di assistenza. In base alla riforma del titolo 5 della Costituzione, la tutela della salute è di competenza concorrente tra Stato e Regione. Lo Stato, attraverso il Piano Sanitario Nazionale, stabilisce appunto i livelli essenziali di assistenza, mentre le ASL, lo Stato stabilisce i livelli essenziali di assistenza, le regioni in piena autonomia programmano e gestiscono la sanità sul territorio, mentre le ASL forniscono i servizi. In Italia le prestazioni garantite dal Sistema Sanitario Nazionale possono essere fornite sia dalle strutture pubbliche sia da quelle private, purché accreditate. Per esserlo, i privati che stipulano accordi con le regioni e le ASL competenti devono garantire degli standard di sicurezza e qualità. Secondo l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, sulle 520 strutture sanitarie private da loro rappresentate, il 93% è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, per un totale di 52.000 posti letto. In questi istituti sono ricoverate 1 milione di persone ogni anno. I costi delle strutture e dei professionisti accreditati sono addebitati al Sistema Sanitario Nazionale, e il cittadino che vi si rivolge non sostiene spese aggiuntive rispetto a quelle che pagherebbe se si rivolgesse al pubblico. Pagherà solo il ticket. A disciplinare l'autorizzazione e la vigilanza sui privati nella sanità sono le leggi regionali, il che può creare differenze anche enormi tra un territorio e altro. Secondo il report Osservatorio sulla Sanità Privata dell'Università Bocconi, in seguito alle riforme del Sistema Sanitario Nazionale iniziate negli anni 90, le aziende sanitarie private hanno visto una significativa modificazione del proprio ruolo, che da integrativo rispetto agli erogatori pubblici e regolato da convenzioni è diventato più concorrenziale, governato dai sistemi regionali di accreditamento e di finanziamento. A seguito del processo di regionalizzazione, peraltro, il ruolo ruolo attuale e prospettico del privato accreditato risulta significativamente differente da regione a regione. E qua aggiungo una parentesi, non c'era bisogno della Bocconi per dircelo, ce l'ha fatto, per chi non lo sapeva, ce l'ha fatto vedere il Covid. I numeri, tornando agli articoli, in Italia il Servizio Sanitario Nazionale può contare su circa 191.000 posti letto per le degenze ordinarie, il 23,3% è nelle strutture private accreditate. Nel 2017 hanno prestato l'assistenza ospedaliera a 1.000 istituti di cura, il 51,8% pubblico e il ben 48,2% privati. Come fa notare il sindacato dirigenti medici in uno studio pubblicato il 4 febbraio di quest'anno, negli ultimi anni c'è stato un progressivo calo del numero degli istituti di cura e del numero di posti letto. Sono cambiate inoltre le percentuali tra le due realtà. Nel 2010 gli istituti pubblici rappresentavano il 54% del totale, nel 2017 sono scesi al 51,8%. Nel 2010 i privati accreditati erano il 46%, mentre nel 2017 sono saliti al 48,2%. Ma qual è il peso della sanità privata nella spesa complessiva del Servizio Sanitario Nazionale? Nel 2018 la media è stata di 392 euro per abitanti, pari al 20,3% della spesa complessiva del Sistema Sanitario Nazionale, in aumento rispetto al 2017. Il Sistema Sanitario Nazionale fornisce il 63% dei servizi richiesti dai pazienti, mentre acquista dal settore privato il restante 37%. Secondo la ricerca pubblico e privato nella sanità italiana condotta dall'Università degli Studi di Milano. Lo Stato è il primo cliente per la sanità privata. Il Servizio Nazionale acquista infatti il 60% delle sue prestazioni per un valore di 41 miliardi di euro. Secondo il rapporto Censis sulla sanità pubblica e privata, tutto questo crea disservizi e disuguaglianze. In media bisogna aspettare più di 60 giorni per poter accedere alle strutture del servizio sanitario, mentre si ricorre spesso a visite specialistiche e ad analisi in strutture private perché non si trova posto nel pubblico o non lo si trova nei tempi che servono, spendendo circa 580 euro ogni anno. Il Censis individua il motivo dell'avanzata della sanità privata nel federalismo sanitario che ha favorito disuguaglianze territoriali sempre più marcate. Nelle regioni del nord-est, la spesa sanitaria privata assolve prevalentemente una funzione integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle regioni del centro-sud, invece, la spesa sanitaria privata risponde a due bisogni fondamentali: la riduzione delle liste di attesa per i ricoveri e la gestione delle lungodegenze in assenza di una adeguata assistenza territoriale. Nel 2019 l'Italia ha destinato alla spesa sanitaria l'8,7% del suo prodotto interno lordo, secondo i dati OCSE. Per fare un confronto, la Francia e la Germania impiegano più dell'11% del loro PIL. La gran parte dei servizi sanitari sono coperti dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza, ma le spese non rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale e sostenute dalle famiglie risultano comunque alte, con un 24%. Il Sistema Sanitario Italiano è finanziato principalmente dalle tasse e poi dalle imposte regionali sul reddito delle imprese e delle persone fisiche, infine dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie direttamente a carico del paziente. Questo era il lungo articolo di Internazionale, molto tecnico, con tanti numeri, quindi a volte risultando anche noioso, però è interessante. Perché ci fornisce un quadro con dati di studi presi da più istituzioni, centri di studio, centri di ricerca per comporre quella realtà che già conosciamo nei fatti, la realtà dello smantellamento comunque della sanità pubblica in Italia, e che questa pandemia ci ha fatto vivere proprio sulla pelle. E siamo arrivati a quasi 20 minuti, quindi Press Corner termina qua. I due articoli che abbiamo letto oggi sono sul sito di Radio Città Aperta e buon proseguimento di ascolto.